Per quest'ultima parte della lezione di oggi, voglio soffermarmi un attimo sulla rivoluzione protestante, cioè su ciò che è accaduto a seguito della riforma protestante di Martin Lutero. Proprio perché converge, diciamo, ha dei punti in comune questa rivoluzione protestante con quanto abbiamo detto riguardo alla formazione dell'impero di Carlo V e al suo, effettivo fallimento. La rivoluzione protestante si apre quando nel 1517 a Wittenberg in Sassonia, che è una regione della Germania e quindi dell'impero di quel periodo, nel 1517 abbiamo detto Martin Lutero affigge 95 tesi contro la corruzione della Chiesa e la pratica della vendita delle indulgenze. Ormai fenomeno comune e corrotto della Chiesa. La Chiesa condanna queste tesi, quindi il papato condanna queste tesi e quindi Martin Lutero, scrivendo, ovviamente il Papa, la bolla Exsurge Domine, che viene bruciata pubblicamente da Lutero, a sua volta scomunicato, come era normale che accadesse, dal Papa. Nel frattempo, però, Lutero ottiene il sostegno dei principi tedeschi, guidati da Federico di Sassonia. La riforma a questo punto, la sua riforma, le teorie che porta avanti Martin Lutero, si diffondono così in tutta la Germania, dove scoppia una rivolta dei contadini che viene repressa nel sangue. E nel 1555 si conclude tutto questo con la pace di Augusta, di cui abbiamo parlato poco fa. Diciamo, all'interno della pace di Augusta, che cosa succede? L'imperatore Carlo V, vista la strenua resistenza dei principi tedeschi, è costretto a concedergli il diritto di scegliere la propria religione. Questo aspetto è un aspetto molto importante, perché da questo momento in poi il Papa e quindi lo Stato della Chiesa non hanno più il potere assoluto dal punto di vista religioso sull'Europa e sul mondo che pian piano si stava scoprendo. E quindi il Papa e lo Stato della Chiesa si trova ad avere un nuovo nemico, vale a dire quegli Stati che abbracciano la nuova religione. Vi ricordo che i protestanti sono comunque cristiani, portano avanti una forma di cristianesimo diversa rispetto a quella che si praticava in quel momento in Italia, diciamo, nello stato della Chiesa, una religione che nelle intenzioni di Lutero doveva attenersi, doveva rispettare in modo molto più stretto i principi che erano stati portati avanti da Gesù, quindi la povertà, l'intransigenza e assolutamente la non corruzione. Abbiamo visto, per esempio, come la nuova concezione di Lutero, quindi quello che porta avanti Lutero, mette al primo posto la fede e la grazia divina e non prevede intermediari, quindi non prevede preti, in sostanza, che facciano da intermediario tra gli uomini e Dio. Dei sette sacramenti vengono riconosciuti soltanto il battesimo e l'Eucaristia, vale a dire la comunione. E viene consigliata, favorita, la lettura diretta delle sacre scritture, vale a dire della Bibbia e del Vangelo. Se voi ci pensate, chi è che noi adesso andiamo a messa, no? Chi è che ci legge la Bibbia e il Vangelo? Il prete, il sacerdote. A quel tempo erano, secondo Lutero, gli uomini stessi a dover leggere e interpretare il messaggio di Dio. E quindi qual è la conseguenza più grande della riforma protestante di Martin Lutero? Che con essa si rompe definitivamente quell'unità religiosa che era stata la base dell'unità politica e culturale dell'Europa. Una cosa che abbiamo sempre detto, Il Papa, lo Stato della Chiesa, spinge proprio sul suo essere all'interno delle coscienze delle persone per accrescere il proprio potere su di esse. Dopo Martin Lutero non sarà più così.